Abbiamo pronto l'ultimo degli approfondimenti della mattinata informativa. Siamo collegati con Stefano Capello, con il quale vogliamo parlarvi della Cina, o per meglio dire, si è appena concluso il G7 in Cornovaglia e uno degli argomenti chiave è stato appunto le relazioni con la Cina. Il rapporto finale è una sorta di compromesso tra la posizione più dura degli Stati Uniti e quella più sfumata degli europei. I governi dei 7 stati più potenti non potevano mancare di tirare le orecchie alla Cina per la durissima repressione contro gli uiguri, minoranza musulmana del Xinjiang, e va da sé che la salvaguardia dei diritti umani, richiesta con tanta forza alla Cina, assume contorni decisamente più sfumati quando in ballo ci sono gli interessi dei G7. E va anche da sé che gli uiguri, le cosiddette colpe cinesi nella nascita e diffusione del Covid-19 sono solo specchietti per le allodole. La partita vera è sul piano economico e in prospettiva anche militare. La Cina si sta candidando al ruolo di potenza planetaria in un mondo sempre più multipolare. Buongiorno Stefano Capello.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora, prova a raccontarci cosa c'è al di là dei titoli dei giornali che ovviamente si concentrano su uiguri e vaccini e virus, insomma, le solite chiacchiere in libera uscita. Che cosa c'è sul piatto?
Che cosa c'è sul piatto? Beh, a parte il fatto, vabbè, lo dicevi già tu in apertura, che le questioni relative agli uiguri, che peraltro subiscono una durissima repressione obiettivamente, ecco, qui secondo me bisogna sempre fare attenzione a sapere che queste cose vengono, ci sono, anche se vengono usate.
Scusa, stai usando viva voce oppure cuffie o altro? Pronto?
Sono, anche se vengono usate chiaramente in modo strumentale, ma questo, come dire, lo sappiamo benissimo, sappiamo perfettamente che in questo la Cina non sta facendo nient'altro di diverso da quello che fanno un po' gli stati in forma diversa o hanno fatto o fanno in tutto il mondo, ossia reprimono le minoranze interne, soprattutto quando hanno stretta necessità di uniformare la popolazione. Voglio dire, non mancano esempi nell'evoluta Europa. Io continuerei a ricordare che sembra, mentre ogni 27 gennaio ci raccontano che è l'unico sterminio degno di nota o mai compiuto, quello della popolazione ebraica europea nel corso della seconda guerra mondiale, obiettivamente, come dire, gli stessi tedeschi, ben prima che Adolfo Hitler decidesse di darsi alla politica, avevano completamente sterminato un popolo in Namibia alla fine, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, gli Herero. Quindi voglio dire, in questo è strumentale la denuncia, sempre, perché è sempre l'altro che fa le cose, che insomma è cattivo, che fa le cose.
Ma sono gli africani sono sterminabili, no?
Esatto, no, ma non solo quello. Cioè, di fondo l'idea è che chi stermi, come dire, gli stermini fatti dal nemico sono delle cose cattive, noi non abbiamo mai fatto niente di tutto questo. E noi mai lo faremo. Ovviamente sono balle, è un ruolo classico dello Stato, anche quello di operare in un senso sterminazionista quando non possa o non voglia integrare settori di popolazione. È quello che sta succedendo in Cina, come in altre parti del mondo, su cui non si accendono i riflettori. Peraltro la Cina lo fa da anni, per molto tempo non si sono accesi i riflettori, adesso serve, si accendono i riflettori. E va bene, quindi usciamo poi da sterili polemiche che ho visto in giro del tipo è vero o non è vero a seconda del posizionamento di chi scrive. Qual è però il piatto vero? Cioè, di cosa si stiamo parlando? Di cosa si è parlato in Cornovaglia e qual è la questione? La questione è molto semplice. C'è un forse rimpianto della guerra fredda, io lo chiamo così. Il mondo bipolare era un mondo strettamente più gestibile, era un mondo con dei confini abbastanza precisi, era un mondo che con degli affrontamenti anche abbastanza chiari era un mondo più semplice da gestire per le classi dominanti. Il mondo unipolare a guida americana non ha funzionato, si è schiantato tra l'Afghanistan e l'Iraq tra il 2001 e il 2008, fondamentalmente con la crisi dei subprime. La pretesa americana di essere l'impero che governa il mondo e ogni tanto va a rimettere a posto le cose in qualche marca di confine riottosa, sostanzialmente è precipitata nel nulla, perché la gestione di crisi molto costose a ripetizione, in un'incapacità poi tra l'altro è sempre più alta di riuscire a gestirle decentemente senza doverle gestire direttamente, quindi anche l'incapacità di trovarsi delle classi dirigenti locali da utilizzare per governare territori difficili. Stiamo pensando che, tra le altre cose, cioè non se ne è parlato tantissimo, ma in questi giorni sembra che il ritiro americano dall'Afghanistan sia un ritiro vero, e hanno perso da un punto di vista strettamente degli obiettivi posti all'inizio della guerra. Hanno obiettivamente perso, e anche quella che sembrava essere l'idea forte degli americani, cioè arrivare lì in modo da impiantarsi in Afghanistan e controllare cinesi e russi a partire dall'Afghanistan, sfuma. Anzi, l'opinione più diffusa oggi, da quanto sembra, all'interno del gruppo dirigente americano sia quello di andarsene in modo da costringere i cinesi, che sono lì vicini, ad occuparsi dall'Afghanistan e operare in modo da far intrappolare anche i cinesi, come sono rimasti intrappolati gli statunitensi prima ancora i russi sovietici.
Bisognerà vedere se
cioè quella, la tomba degli imperi
e la tomba degli imperi l'Afghanistan. Io ricordo benissimo che proprio parlandone con te nel lontano 2001 si ragionava sul fatto che tutti quelli che hanno provato a fermarsi lì ne sono usciti con le ossa rotte. Chi ci ha guadagnato, chi è stato in grado di stringere accordi, e non per andare troppo lontano, ma uno con, come dire, una certa capacità militare, tale Alessandro Magno, quando è arrivato in Afghanistan ha pensato bene di sposarsi una ragazza del posto, di stringere qualche accordo e di levarsi rapidamente di torno, perché forse aveva capito che non era lì non ce la poteva fare.
Ma è una struttura fisica, anche fisica, geografica, di una difficoltà estrema, piccole valli strette, grandi montagne, grandi possibilità per la guerra di guerriglia, insomma, e soprattutto la presenza di un mare di fazioni armate. Quando hai stretto un accordo con una o due di loro, te ne ritrovi altre sette che sono contro di te, e qui naturalmente, se hai qualche nemico, le finanzierà immediatamente allo scopo di farti rompere i coglioni sul posto. Voglio dire, è una situazione di questo genere. Però quindi questo segnala che in realtà l'offensiva americana su questo terreno in senso anticinese è un'offensiva che nasce proprio dalla difficoltà di gestirsi una situazione in cui la Cina è stata inglobata all'interno del mercato mondiale. Ha avuto un ruolo molto alto, un ruolo fortissimo, cosa che non dimenticherei. Durante il periodo della pandemia, lo riportava bene l'Internazionale di un paio di settimane fa, il commercio, nonostante i dazi di Trump, il commercio Stati Uniti-Cina è quasi raddoppiato. Okay? Le cifre sono queste. C'è una quota, un'interdipendenza tra i mercati, tanto di merci, tanto finanziari, tra Cina e Stati Uniti, che è sempre più forte. Il problema non è lì. L'interdipendenza economica Stati Uniti-Cina alle classi dirigenti occidentali va benissimo, solo che andava molto bene nello vecchio modello in cui lo scambio era: noi vi facciamo entrare, come dire, nel salotto buono, vi facciamo vendere le merci che voi producete a costi assolutamente inferiori di quanto non costerebbero a noi qui, e in cambio ci comprate il debito pubblico, senza pensare però di poterne fare qualcosa se non quello di ottenere peraltro i dividendi che vi diamo allo scopo di mandare avanti il modello produttivo. Fondamentalmente lo scambio era questo. Il problema è che la Cina non è un piccolo paese che d'improvviso ha avuto l'accesso a dei grandi mercati e che si accontenta di arricchirsi. È un grande impero, erede di grandi imperi, ha una storia millenaria. È uno dei pochi paesi nel mondo che ha una storia millenaria unitaria di grandi paesi. Okay? Per cui l'idea di essere cinesi è un'idea che strutturalmente in quel mondo per a questo punto più di un miliardo di persone, ma sicuramente su una quota sempre molto alta di popolazione, e se corre da parecchie migliaia di anni. E l'idea per i cinesi, l'Ottocento è stato il secolo della vergogna, è stato in qualche misura il secolo in cui l'Occidente, grazie a un maggiore sviluppo tecnologico e agli avanzamenti permessi dal volano del capitalismo dell'epoca, è riuscito a sottomettere e mai completamente però un paese di questo genere. Nello stesso tempo il Novecento è seriamente il momento nella narrazione cinese dei fatti, il momento del riscatto nazionale. In fondo, con buona pace dei maoisti, tutta l'epopea maoista per l'appunto è in realtà un'epopea ipernazionalista. E soprattutto il riscatto nazionale, la cacciata degli stranieri, la cacciata degli inglesi, dei giapponesi, ma in realtà anche dei russi. L'alleato sovietico, non appena ci si riesce, lo si spedisce a calci in culo a casa. Già nel 1956 i tecnici spediti dall'Unione Sovietica vengono gentilmente accompagnati al confine. È un momento di questo genere. Questo per i cinesi è invece il secolo dell'imposizione nel mondo della Cina come grande potenza. Chiaramente il problema vero che hanno innanzitutto gli Stati Uniti, ma ruota anche un'altra la parte notevole dei paesi occidentali, qual è? È il fatto che ormai la Cina da una quindicina d'anni a questa parte utilizza una parte notevolissima di quanto acquisisce a livello di ricchezza globale con il suo ruolo produttivo e commerciale per finanziare la spesa militare, compresa quella spaziale, e per cercare di porsi su un livello che non è ancora nemmeno lontanamente paragonabile a quello statunitense. Gli Stati Uniti spendono ancora adesso quanto tutti gli altri paesi spendono messi tutti assieme per spesa militare. Il paese in cui più è cresciuta la spesa militare negli ultimi 15 anni però è stata la Cina, che l'ha quadruplicata. Questo vuol dire che hanno ripreso ad avere una flotta vera, cioè non una flotta di guardia costa, ma ad avere una flotta che solca gli oceani. E ricordiamoci che l'anno scorso gli Stati Uniti hanno ricostruito il patto a quattro proprio per controllare la marina cinese, cioè Stati Uniti, Giappone, Australia e India come sentinelle armate di cosa diavolo fanno i cinesi in giro per il mondo con la loro flotta. Soprattutto ovviamente nell'Indo-Pacifico, che è l'area principale di scontro. L'altro problema che poi ha fortissimo l'amministrazione Biden, che in questo a me sembra più lungimirante di quella Trump, che in fondo basava tutto sullo scontro, sulla guerra dei dazi, sullo scontro economico, sul ridurre la potenza economica cinese, che ripeto invece agli Stati Uniti serve, non possono cercare di minarli lì, li devono minare sulla proiezione militare e soprattutto sul fatto che la Cina ha operato con il discorso della via della seta, con la costruzione soprattutto di un meccanismo finanziario autonomo dalle grandi banche di investimento a guida angloamericana, sta cercando tuttora di costruire un rapporto diretto con i paesi europei, rapporto diretto per alcuni versi già in a buon livello con la Germania, che in fondo è esportatrice netta di beni industriali in Cina, e rapporto diretto che per esempio si era fatto molto forte durante il governo giallo-verde, durante il governo Conte-Salvini, pure con l'Italia. L'Italia sostanzialmente aveva di fatto venduto i porti di Genova e Trieste ai cinesi, così come il governo greco all'epoca di Tsipras, dopo la mazzata presa sulla testa da parte dell'Europa, aveva in fondo venduto il porto del Pireo sempre agli stessi cinesi, ma negli stessi paesi più filoamericani, mi viene da pensare alla Polonia, ai paesi baltici, la presenza economica cinese, gli accordi e la possibilità di utilizzo dei porti e delle infrastrutture si fa sempre più forte, anche se non ha quel ritmo che probabilmente i cinesi vorrebbero imporre a questo meccanismo, perché poi insomma in realtà non è che la Cina ha parecchio da spendere, ma insomma non è diventata il forziere del mondo, quindi ovviamente questi sono anche paesi, compresa l'Italia, che più o meno si presentano sul modello dovreste pagarci giusto perché esistiamo, teniamo anche conto di questo, quindi come dire, i rapporti non sono sempre splendidi, anche perché c'è una certa tendenza all'accattonaggio da parte dei paesi europei. Ciò detto, si era rafforzata fortemente questa presenza cinese sulle infrastrutture europee, facilitata anche dall'atteggiamento dell'amministrazione Trump, che era un atteggiamento di scontro con l'Unione Europea, anzi puntava fortemente alla sua dissoluzione. L'atteggiamento dell'amministrazione Biden è: ragazzi, tornate qua da mamma chioccia America, teniamoci, nulla in contrario all'importazione di beni cinesi, ripeto, non stanno puntando lì, ma l'economia, cioè i rapporti con la Cina devono passare dagli Stati Uniti. Non è accettabile che l'Europa abbia rapporti diretti con gli Stati Uniti e in parte anche con la stessa Russia. Lì è un po' diverso, perché una delle ipotesi su cui si muove Biden è anche quella di cercare di staccare i russi dai cinesi, magari dopo averli presi a mazzate e aver dato del terminale assassino a Putin, che effettivamente non è propriamente il modo con cui ti ingrazi i favori della Russia, però offrire il ramoscello d'ulivo purché ci sia, non dico una rottura, ma un allentamento dei rapporti con la Cina. Cioè cercare fondamentalmente, questa è l'idea di fondo degli americani, di fare una politica di questo genere, isolare la Cina e soprattutto gestire in linea diretta i rapporti tra Occidente e Cina direttamente da Washington, impedendo in primo luogo ai paesi europei di avere rapporti diretti con la Cina, perché c'è una grossa paura non dei rapporti economici, ma dei rapporti politici e militari che possono instaurarsi, cioè il terrore assoluto da questo punto di vista degli americani è trovarsi l'equivalente della quinta flotta americana in una sorta di quinta flotta cinese che viaggia tranquillamente per il Mediterraneo. Non so se è chiaro.
Chiarissimo, chiarissimo, direi che
i punti sono quelli e su questo che si gioca. Dico un'ultima cosa, guardate caso, la sostituzione di Conte con Draghi, che è avvenuta soprattutto per altri motivi, non ne discuto e non ne dubito, ma perché era necessaria per allargare, come dire, qualche cospetto di governo di salvezza nazionale che gestisce il paese in questo momento, ma è anche avvenuta per gestire un cambio di rotta chiaro dei rapporti dell'Italia con la Cina. Draghi è un uomo che viene dal MIT, dell'MIT, è un uomo della finanza anglosassone, certo, girata in salsa europea, con una grossa capacità autonoma, non è uno che prende ordini né a Londra né a Washington, questo è chiarissimo. Quelle sono le stupidaggini e i modi con cui, banalizzando le questioni, non si capisce poi cosa succede sul serio. Ma è anche un uomo fortemente convinto di un posizionamento dell'Italia all'interno non del blocco occidentale, come si dice, ma del mondo, come dire, dell'alleanza anglo-americana. Anzi, americana, perché tra l'altro in questo momento i rapporti tra Londra e Washington sono peraltro pessimi, in primo luogo sulla questione irlandese. In realtà Draghi riconferma quella che è la scelta delle classi dirigenti italiane a partire dal 45, cioè un posizionamento dell'Italia in primo luogo a fianco dell'America. Tutto il resto si può vedere, si può discutere, chiaramente si cerca di avere uno spazio possibile di di manovra, in fondo i governi democristiani si sono sempre aperti degli spazi di manovra tanto in Medio Oriente che in America Latina, cercando di autonomi rispetto agli Stati Uniti, ma il posizionamento, l'alleanza principale, il faro vero è direttamente Washington, anche per smarcarsi da un'alleanza, da un abbraccio francese non esattamente fraterno, nel senso che la Francia culla da tempo l'idea di utilizzare l'Italia insomma come una specie di fratellino minore che faccia i lavori sporchi, per esempio in Chad, in Niger, Mali e cose di questo genere qui, come li fa in Libano da tempo. Dall'altra parte dall'impossibilità di un rapporto strutturale positivo con la Germania che come dire da un lato utilizza il centro-nord Italia come proprio spazio di subfornitura industriale, ma dall'altra con Schäuble ha ricominciato a suonare la vecchia canzone per cui ridurre le spese, abbattere i costi, abbattere il welfare, abbattere eccetera 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 eccetera, insomma conosciamo già questa canzone.
Chiarissimo.
L'Italia del 45 passò dai rapporti tanto con Francia quanto con Germania e in realtà con la stessa Inghilterra che aveva altri progetti, per esempio la Gran Bretagna era assolutamente contraria al passaggio dell'Italia a Repubblica, per dire, nel 45-46, che avvenne grazie all'appoggio degli Stati Uniti. Con l'alleanza, l'asse stretto con Washington, in qualche modo riuscì a costruirsi un appoggio esterno all'Europa che le permetteva di contare qualcosa in Europa, detto in altri termini.
Scusami se ti interrompo, ma stiamo arrivando alla fine della mattinata informativa, manca soltanto più un minuto, quindi io direi che la tua è stata una esposizione decisamente esaustiva, ti ringrazio e ovviamente alla prossima.
Va bene, un saluto a te, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Ciao.